Buonasera a tutti, buonasera da Claudio Farinone, bentrovati a Jukebox 900. Oggi abbiamo il piacere di avere due ospiti che abbiamo già precedentemente ospitato in solitaria in alcune delle puntate di Jukebox 900, ma oggi insomma ci hanno raggiunto insieme, ve li presento, due esponenti importanti sia del jazz che della musica contemporanea a livello, diciamo, internazionale, e si tratta di Andrea Dulbecco, vibrafonista e marimbista, compositore. Buonasera Andrea. E
Buonasera a tutti. Buonasera
Bebo Ferra, chitarrista, compositore. Buonasera.
a tutti.
Siete amici di Retedue, non è la prima volta che ci raggiungete, appunto l'ho detto poco fa. Voi formate un duo da tantissimi anni, no? Forse una ventina,
Sì,
se dico bene, no?
esattamente.
20 anni suonate insieme e oltretutto avete recentissimamente pubblicato un disco che si chiama Simul, che è uscito per la Barnum Records, che è una nuova etichetta discografica italiana, ma di questo sicuramente avremo modo di parlarne approfonditamente in altri spazi, in altri programmi della nostra Rete 2. Oggi invece affrontiamo un argomento che, beh, vi compete decisamente, no? Perché questa prossimità, questa intimità che il duo vi offre, vi porta ad avere una sensibilità ed evidentemente anche una competenza specifica nell'ambito della musica cameristica, diciamo così, del jazz da camera. E questo sarà il fuoco della puntata di oggi. Quindi ruoteremo attorno a questo tema. Tema che comporta evidentemente alcune riflessioni importanti, che sono l'interplay, la vicinanza, la sensibilità per i timbri, evidentemente per l'improvvisazione. Insomma, i temi sono tantissimi. Quindi vi chiedo da dove possiamo cominciare oggi?
Ma abbiamo appunto scelto una serie di brani che rappresentino al meglio l'idea del camerismo, nel senso che magari alcune delle cose che faremo ascoltare sono di gruppi nemmeno troppo cameristici, cioè ci sono dei convenzionali, quartetti, quintetti o anche con più elementi. Alcuni invece sono degli assolo, dei duo, dei trio. Però è l'idea del camerismo che ci interessava mettere in luce con questi ascolti che vi proponiamo, cioè che ogni strumento ha una sua importanza specifica, ha una sua voce e crea un fitto dialogo con gli altri strumenti che a loro volta hanno uguale importanza ed uguale voce importante all'interno della tessitura dei brani. Il primo brano che vogliamo far ascoltare, io e Bebo abbiamo scelto un musicista che ci piace moltissimo, che si chiama George Russell. Magari può essere considerato un musicista un po' di nicchia, nel senso che magari non è famosissimo come altri, però tutti i grandi appassionati di jazz sono convinto che conosceranno. È un album di molti, molti anni fa, 1956. Ed è un disco a cui partecipano dei grandissimi musicisti come Art Farmer al tromba, Barry Galbraith alla chitarra, Hal McCusick all'alto, c'è cioè Bill Evans addirittura al
Niente meno
pianoforte.
che.
In questo pezzo in particolare, perché ci sono varie ritmiche anche nel disco, però in questo pezzo c'è Milt Hinton al contrabbasso e Joe Harris alla batteria. Il brano si intitola, un titolo che non mi chiedete il perché di questo titolo, perché è molto strano,
Sì.
Ye Hypocrite, Ye Belzebub. Thank you.
Era il sestetto di George Russell. Vi voglio chiedere, Andrea Dulbecco e Bebo Ferra, come si può definire il jazz da camera? Cioè, quali sono le caratteristiche che lo fanno rientrare in questa etichetta? Le etichette, insomma, lo sappiamo, no? Lasciano un pochino il tempo che trovano, perché sono dei modi per incasellare delle esperienze musicali, no? Però non sempre spiegano veramente tutto quello che dovrebbero. Ma qual è la vostra idea di jazz da camera?
Più che altro è l'idea appunto di un'estetica di jazz più vicino all'estetica della musica classica, no? Fondamentalmente, quindi tutto lo stile contrappuntistico, cioè dove si suona per linee parallele, no? Diciamo che una delle caratteristiche classiche del bebop, per esempio, che è lo stile imperante del jazz, è quella appunto che c'è un canovaccio su un giro di accordi, il solista che improvvisa, chiaramente c'è interazione, però di fatto c'è questa divisione un po' tra la parte ritmica e il solista, no? Cioè, se noi prendessimo un solo di Charlie Parker, gli togliamo la ritmica, è assolutamente autoreferenziale, funziona da solo questo solo, no? Come una sonata di Bach per violoncello, no? Invece nello stile cameristico, l'esempio che abbiamo sentito ora di George Russell è indicativo, è molto classicheggiante, molto contrappuntistico, cioè sono sempre linee che intervengono, non c'è solo il tema, gli accordi, il solo, ma ci sono un sacco di eventi dentro il brano che spostano l'attenzione solamente dal tema. Ci sono quindi linee contrappuntistiche durante il tema, degli special prima di arrivare all'improvvisazione, dopo l'improvvisazione, cioè c'è uno stile molto più, dal punto di vista formale, più vicino alla musica classica da un certo punto di vista.
Certo, spieghiamo ai nostri ascoltatori che cos'è lo special.
Lo special sarebbe una parte melodica diversa dal tema, che viene generalmente eseguita. Lo special di solito nelle big band c'era lo special di sassofoni, saxoli, no? In cui facevano, oltre il tema eseguito, che so, dello standard X che veniva eseguito, c'era una melodia che veniva suonata appunto da quattro strumenti in contemporanea. Comunque non era un tema, era suonato sugli accordi, una specie di improvvisazione scritta, fondamentalmente sarebbe lo special, esatto. Per capire.
Ecco, veniamo a un punto fondamentale, il fatto che voi descrivete l'esperienza del brano che abbiamo appena ascoltato come un'esperienza vicina alla musica cosiddetta classica, anche qua per intenderci, perché sono macro generalizzazioni, no? Ci farebbe sottintendere che sia musica estremamente organizzata, scritta, no? Quindi l'improvvisazione è forse in un secondo piano, o no?
Questa è un'altra cosa fondamentale, perché la differenza reale tra poi il jazz e la musica classica, se ci pensi, è che la musica classica è scritta interamente, la musica jazz è scritta in parte minima. Ecco, questa è una via di mezzo tra la musica classica, che è completamente scritta, e la musica jazz classica, diciamo il jazz di bebop, in cui la parte scritta è veramente minima. Qua la parte scritta incomincia a acquisire più importanza. Cioè nel jazz, ripeto, nel bebop è importante, la parte solistica è all'80%. La parte tematica è minima. I temi di Charlie Parker sono veramente le improvvisazioni, ma questo non vuole sminuire minimamente il libro di Charlie Parker, che resta un genio, diversi. Approcci diversi, perché Charlie Parker è e resta un genio del jazz, è quello che ha coniato il linguaggio, quello che ha codificato forse, no? E tuttora un musicista di jazz che deve affrontare un linguaggio moderno deve rifarsi a quel linguaggio lì, chiunque. Anche nel 2019.
La cosa affascinante è quanto queste due pratiche si influenzano poi una con l'altra, nel senso che l'improvvisazione, logicamente, i musicisti che hanno questa estetica, le loro improvvisazioni vengono molto influenzate dal loro modo di vedere la musica e sono molto pensate, risultano certo. A un primo ascolto quasi meno istintive e molto costruite, no? E la stessa cosa riguarda anche le parti scritte, che hanno una componente molto improvvisativa anche, no? Si mischiano molto di più le carte fra queste due pratiche, no? Comunque quello che risulta sicuramente alle orecchie di un magari appassionato di jazz che è abituato ad ascoltare un jazz più, tra virgolette, convenzionale, è di una musica molto, molto organizzata, con queste voci che si inseguono esattamente come potrebbe essere un fugato certo. In musica classica, no? E questo è l'aspetto interessante, secondo me.
Ascoltiamo un'altra traccia e poi la commentiamo insieme. E questo era il Modern Jazz Quartet con Jimmy Giuffrè, una dimensione estremamente cameristica, no? È difficile assegnare un'etichetta musica di questo tipo. Che cosa abbiamo ascoltato innanzitutto?
Dunque, abbiamo ascoltato da un disco registrato live, Live at Music Inn, Modern Jazz Quartet at Music Inn Recorded. Un live appunto del Modern Jazz Quartet con Jimmy Giuffrè, e si sono incontrati due campioni del jazz cameristico, perché Jimmy Giuffrè aveva il suo trio famosissimo con Jim Hall, Bookmaker, con cui appunto aveva fatto le sue esperienze musicali, che erano molto all'avanguardia. Modern Jazz Quartet invece era un gruppo che aveva raggiunto una notorietà pazzesca. Loro avevano proprio fatto anche una scelta estetica, cioè avevano rifiutato di andare a suonare nei jazz club, quindi dovevano suonare sempre vestiti in frac, cioè elegantissimi, e chiaramente nelle sale da concerto, quindi non più nel jazz club fumoso, posti equivoci. D'altronde il jazz è nato lì.
Certamente. E tra l'altro Bebo apri un nuovo argomento davvero molto interessante, che è quello della dimensione dell'ascolto, no?
Certo.
Che è quello che un po' distingue, sempre facendo macro categorie, l'esperienza del jazz con l'esperienza della musica, diciamo, classica, dove ci si siede comodamente in poltrona, dove richiesto silenzio, dove in genere non si applaude, sì, a metà, diciamo, di una parte strumentale, si aspetta sempre alla fine del brano, mentre il jazz, insomma, spesso vive in altri ambienti che sono quelli che tu hai appena descritto.
Certo.
Quindi come cambia l'esperienza del musicista quando si deve rapportare in due dimensioni così diverse?
Io amo suonare sia nel jazz club, se il jazz club è chiaramente un posto gestito da persone che amano la musica, e allo stesso tempo amo suonare nel teatro. La differenza è questa, che nel teatro c'è un minimo più di distacco col pubblico, un minimo, nel senso c'è generalmente più distanza reale, fisica. Nel jazz club puoi suonare veramente con le persone a un metro, e quindi hai un tipo di emotività e di risposta dal pubblico maggiore. Non so se Andrea è d'accordo.
Assolutamente. Si può notare qualsiasi sfumatura,
sì,
di apprezzamento o non apprezzamento del pubblico, no? E questo, cioè, logicamente influenza anche le scelte musicali e l'andamento della musica al momento, no?
Certo, perché vivi
un feedback, no?
Il pubblico vive il musicista in maniera molto fisica, perché lo vede proprio respirare, ansimare, no? E idem il musicista percepisce l'energia del pubblico in maniera maggiore, perché ce l'ha proprio davanti. Cioè nel teatro c'è il buio, tu non guardi gli occhi del pubblico. Nel jazz club tu comunque, per quanto sia la luce soffusa, tu hai l'incontro con lo sguardo del pubblico, e li vivi fisicamente molto molto più vicini.
Torniamo al Modern Jazz Quartet. Quali sono le caratteristiche della loro musica che vi attirano e in che modo influenzano o hanno influenzato il vostro percorso?
Ma è stata una formazione straordinaria sotto certi punti di vista. Questi punti di vista sono il fatto che dei musicisti neri fino agli anni 40, quando è nato il Modern Jazz Quartet, e durante gli anni 50, decidessero di suonare con modalità esecutive diverse da quelle normali per la musica jazz. Questo, da un certo punto di vista, però è molto personale quello che sto per dire, mi intristisce un pochino. Nel senso, no, mi intristisce un pochino perché mi fa capire quanto i musicisti neri fossero in difficoltà rispetto al mondo musicale che era dei bianchi.
Certo.
Per cui che cosa è successo? Per riuscire a farsi apprezzare e per riuscire a fare agli occhi del mondo dei bianchi, fare un salto di qualità, non un salto di qualità musicale perché ce l'avevano già prima, però sarebbe come dire appunto fidanzato della figlia che arriva a casa, che se è vestito bene ci fa un certo effetto, se invece ha
certo,
i pantaloni con le toppe ce ne fa un altro, no? E qua è la stessa cosa, il fatto di mettersi in smoking, il fatto di suonare rifacendosi a un certo camerismo classico europeo, ha fatto sì che venissero accettati di più all'interno delle grandi sale da concerto,
quello,
no?
Certo.
La grandezza è stato che però loro suonavano musica nera, musica dei neri, facevano un jazz con delle profondissime radici nella tradizione del jazz, cioè non si erano assolutamente snaturati, diciamo che erano riusciti, da grandi musicisti quali erano, a cambiare lievemente le loro modalità esecutive, però l'essenza è rimasta assolutamente quella. E questa è la cosa che mi piace, che mi intristisce appunto da un certo punto di vista, perché sono stati un po' obbligati a fare questo, però da grandi musicisti hanno fatto di necessità virtù, no?
Vedo sul tavolo un disco, un altro disco che mi avete portato, e il nome è quello di un altro gigante. Si tratta di Oscar Peterson, quindi vi chiedo di presentarci il brano e l'artista.
Oscar Peterson è chiaramente uno dei più grandi pianisti della storia del jazz. Abbiamo scelto questa formazione senza batteria perché è particolarmente cameristica. Oscar Peterson, praticamente per tutta la sua vita, ha portato avanti, oltre che il trio convenzionale con basso e batteria, anche il trio senza batteria con chitarra e contrabbasso, con vari contrabbassisti e vari chitarristi. In questo caso la formazione è una delle formazioni storiche, con Herb Ellis alla chitarra e Ray Brown. Questo è un disco che secondo me è straordinario. Purtroppo è un live dal Stanford University, per cui il suono non è particolarmente bello, è un po' rovinato, perché logicamente, come ha tutti i difetti delle esecuzioni live, però, cioè, pur essendo un genere cameristico, appunto, come abbiamo detto, con strumenti molto gentili, no? Pur avendo le stesse caratteristiche di quello che abbiamo sentito con il Modern Jazz Quartet e Jimmy Giuffre, però riescono ad avere un'energia, una forza, un urlo quasi con gli strumenti veramente incredibile. Per questo che abbiamo inserito anche in scaletta questo ascolto, perché tante volte ci si immagina il camerismo come qualcosa un po' di
Sì,
lezioso, no? Invece in
esatto.
questo caso, come anche in altri casi, c'è questa grandissima forza
Certo.
espressiva che scaturisce dall'esecuzione.
Thank you.
1956, Gypsy in My Soul è il titolo della composizione che abbiamo appena ascoltato, una registrazione, beh, insomma, dalla qualità non eccelsa, l'abbiamo sentito tutti, però estremamente affascinante. Insomma, questo è il bello dei documenti audio, anche di queste epoche, che comunque ci fanno gustare la musica e anche il senso della musica stessa. Che cosa vi piace di questo ascolto?
Ma appunto, come dicevo prima, l'incredibile verve e energia che scaturisce da tutti e tre strumenti, soprattutto dal contrabbasso di Ray Brown, che era famoso nella storia del jazz
fuoriclasse assoluto.
Esatto, un fuoriclasse assoluto, e per avere quello che nel jazz si chiama un 4, no? un modo di stare sul tempo,
uno swing devastante, alla
swing
fine
incredibile e che si sposa meravigliosamente con lo swing di Herb Ellis e di
Oscar Peterson,
che è assolutamente proverbiale. Per cui l'approccio ritmico, soprattutto questo, cioè il modo di stare sul tempo, e poi anche per quanto riguarda il camerismo, il modo in cui già nell'esposizione tematica, come hanno arrangiato il tema in maniera molto complessa. Ho letto degli articoli dove dicevano che stavano ore a provare i brani, provando gli arrangiamenti. Infatti si sente, perché sono proprio un meccanismo ad orologeria veramente perfetto.
Avete parlato di un tema molto importante della musica jazz in genere, che è lo swing, no? Non
sì.
È facile spiegare che cosa sia lo swing ai non musicisti, però insomma dobbiamo provarci, quindi vi chiedo di una definizione dello swing.
Se non sbaglio c'era, credo Louis Armstrong disse, no? Se un musicista di jazz si chiede, Duke Ellington, chi l'aveva detto questo?
Duke Ellington.
Duke Ellington forse, siamo dei giganti. Se un musicista si chiede cos'è lo swing, non può fare jazz. Quindi è quasi un assioma, c'è una verità a sé stante. È una concezione ritmica fondamentalmente, è un modo di pensare le frasi nel tempo. Cioè, e non per forza solo un musicista di jazz può avere swing.
Ah, certo.
Cioè, anche un musicista pop o anche un musicista classico può avere swing nel suo genere musicale. Quindi è un po' una cosa complessa da spiegare, no? Nel senso che a me capita di sentire musicisti che non suonano jazz, che però mi viene da dire che hanno swing. Nel senso che il portamento che hanno del tempo me lo fa pensare swing, no?
C'è un musicista classico che avete in mente che ha questo senso dello swing più di altri? Il primo che mi viene in mente, per esempio, io direi Glenn Gould.
Mi hai rubato, lo stavo dicendo, Glenn Gould è un musicista che ha swing. Sì, se Glenn Gould avesse suonato jazz avrebbe avuto uno swing incredibile, è sicuro, si sente dal suo modo di suonare che...
Comunque, parlando in termini più tecnici per far capire magari agli ascoltatori che cos'è lo swing, diciamo che è un modo di intendere il tempo, spesso non con la precisione con cui si intende in musica classica.
Esatto.
Ad esempio, nel jazz in genere, rispetto al beat del tempo, cioè diciamo al tempo scandito dalla batteria, tanto per intenderci, in genere si suona sempre un po' indietro.
Sì.
Questa è una cosa che dà l'effetto dello swing, ad esempio.
Certo.
No? Cioè si suona indietro ma non rallentando,
no.
Cioè si suona lievemente più indietro rispetto al battere, la scansione del tempo degli strumenti della ritmica.
Questa caratteristica si può imparare, è innata o è una mescolanza delle due cose?
Allora, si può imparare, logicamente, però si impara molto meglio, molto più facilmente se si ascolta molto.
Sì.
No? Io come Bebo, i nostri allievi, cerchiamo quelli che non sono provvisti di questa capacità. Ci sono anche degli esercizi che possiamo dare per riuscire ad apprendere questa modalità, questo modo di stare sul tempo.
In che cosa consistono?
Ma appunto suonare col metronomo, ad esempio, cercando di suonare indietro rispetto al beat del metronomo. Cercare di suonare in maniera corretta le cosiddette ghost notes, che sono le note fantasma, perché
certo.
Come sentite, come avrete sentito anche in questi brani, la pronuncia dei musicisti di jazz non scandisce tutte le note allo stesso volume, ma ci sono delle note più accentate e delle note meno
certo.
accentate. Questo è un altro degli ingredienti che dà il senso dello swing.
Mi viene in mente un'altra cosa, forse per spiegarlo Ed è una cosa che io spiego spesso ai miei allievi, e dico: il jazz è una lingua. Per cui, tornando al discorso che facevi tu, quanto si può imparare e quanto c'è di innato? Io dico sempre, cioè, tu puoi studiare la grammatica di una lingua, ma se tu poi non vai nel posto dove la si parla, esatto, tu non la parlerai mai correttamente. Cioè, puoi studiare l'inglese, lo strogoto, il kazako, qualsiasi lingua, ma se tu non vai in quel posto e stai per un periodo della tua vita lì, e quindi in questo caso un musicista italiano che vuole suonare jazz non ha bisogno di andare in America, si prende i dischi, li ascolta, è un modo di vivere il jazz, no? Dal punto di vista reale. Io ragiono un po' in questi termini, cioè pensare che è una lingua. Per cui c'è una parte che arriva ed è la cadenza di una lingua, no? Se voglio parlare in inglese e devo parlare in maniera corretta, devo essere stato lì per forza, se no non basta studiarlo. Questo è uno dei problemi principali che si ha nell'insegnare il jazz.
Se no si potrà parlare correttamente dal punto di vista grammaticale, ma non,
esatto,
non
esatto,
si avrà l'intonazione esatto, giusta.
Non si avrà l'intonazione giusta, giusta e così.
Mi sembra un perfetto esempio. Passiamo al prossimo ascolto,
sì,
e poi lo commentiamo, allora, insieme.
È un brano di Bill Evans. In questo caso, innanzitutto c'è un salto temporale, perché passiamo al 1978 e l'abbiamo scelto in maniera, tra virgolette, provocatoria, nel senso che qua si tratta di un musicista che suona da solo e fa tre parti. Quindi è lui, il disco è New Conversation, ne aveva fatto già uno, il primo disco era Conversation With Myself, qualche anno prima, e questo invece è il secondo disco che ha fatto, noi lo riteniamo superiore, a nostro gusto chiaramente,
sì,
non... Questo veramente è meraviglioso, e lui praticamente registra una traccia, poi registra un'altra traccia ascoltando quello che ha fatto nella prima traccia, registra una terza traccia ascoltando le prime due tracce che ha registrato, che è un'opera veramente una complicatezza incredibile.
Per cui una sorta di camerismo,
camerismo esatto,
però...
costruito, e poi no, costruito perché non in tempo reale,
esatto,
nel senso che c'è un'esecuzione, una registrazione in tempo realmente fatta dopo e un'altra registrazione fatta dopo ancora.
Thank you.
qua siamo davanti a un genio assoluto, riuscire a fare un'operazione di questo tipo, quindi a dialogare con se stesso, con questa complessità, questa ricchezza armonica, timbrica, melodica, eccetera, insomma, è veramente solo un patrimonio dei geni come Bill Evans. Quanto Bill Evans ha influenzato il vostro percorso? Tantissimo, immagino.
Beh, a me completamente. Se devo citare la persona tra i grandi del jazz che ho ascoltato nella mia vita, più importante in assoluto è Bill Evans. Io ho passato dei periodi nella mia vita in cui ho ascoltato solo lui. Tra l'altro io suono la chitarra, lui suona il pianoforte, no? E piangevo perché non riuscivo a fare le cose, volevo fare le cose che faceva lui con la chitarra e il pianoforte, che è praticamente impossibile. Quindi ero frustratissimo. Però mi ha insegnato miliardi di cose, che sono il senso dell'armonia. Perché lui ha stravolto completamente la concezione armonica. Nel senso che prima di lui i pianisti suonavano con le parti strette, nel senso gli accordi con le note vicine. E lui era un musicista colto, grande lettore di musica classica, nel suo leggio c'era spesso le partiture di Stravinsky, di Ravel. Lui cosa ha fatto? Leggendo le partiture d'orchestra sono posizioni molto aperte. Racconto un piccolo aneddoto di Enrico Pieranunzi, che è un nostro collega e un mio caro amico, che mi raccontò che la prima volta che sentì Bill Evans andò in depressione per un anno e si chiuse in casa a studiare perché non capiva minimamente come poteva suonare gli accordi in quella posizione lata, e quindi perché lui veniva da Red Garland, che suonava in una maniera, no, con le voci strette, close voicing in termine tecnico, no? E quindi gli ha completamente stravolto la concezione armonica, la concezione ritmica, perché ha una sinistra incredibile. Lui tra l'altro era mancino e quindi c'ha questa sinistra che è veramente devastante, ritmicamente la muove in maniera, cioè, contrappuntistica, ritmicamente sempre molto molto complessa. Il senso della forma, nel senso, lui è stato uno dei più grandi per me arrangiatori di songs americane, cioè lui ha suonato quasi tutto il repertorio, non dico il completo, ma quasi tutto. Cioè, se uno cerca un brano, una canzone famosa di Cole Porter, di Richard Rodgers, lui l'ha suonata. Però, infatti, oltre che averla suonata, le ha arrangiate. Infatti, cioè, nel senso che
sono personalissime.
Sono personalissime e molte sono diventate... L'arrangiamento di Bill Evans è diventato l'arrangiamento che poi ha preso piede. Nel senso che poi viene suonato con quell'arrangiamento. Stessa cosa ha fatto anche Miles Davis. Sono famosissime alcune versioni di standard suonate da Miles Davis che sono rimaste così. Stella Bastard Light, come l'ha fatta Miles, è diventata la canzone praticamente di Miles. Il brano era un brano di musica da film degli anni 50, e Miles gli ha cambiato gli accordi, ne ha fatto diverse canzoni. Bill Evans l'ha fatto in tutte. Cioè, raramente lui prendeva una canzone di Cole Porter e la suonava in maniera come era scritta. Riarmonizzava sempre. Metteva una quantità di accordi complessa, non ce n'è uno che non funziona. A me questa è la cosa che mi colpisce più di tutto. Questa cosa che abbiamo ascoltato ora, che mi spaventa, è la complessità di quello che fa nella prima registrazione, la complessità di quello che fa nella seconda e quello che fa nella terza. Non c'è niente che non funziona. Cioè, è un'orchestra sinfonica in uno strumento. Questa è la verità.
Andrea, il tuo commento su Bill Evans?
Oltre a tutte le cose che ha detto Bebo, su cui sono perfettamente d'accordo, tutte queste cose le riesce a trasmettere con una liricità, con un respiro, con un senso dello spazio. Anche, appunto, come diceva giustamente Bebo, un disco così carico, dove ogni tape che ha sovrapposto è così densa di idee ritmiche, melodiche, armoniche, eppure tutto fluisce con naturalezza, come se stesse suonando delle parti molto trasparenti, no? Questo è veramente incredibile. Questo disco, New Conversation, è veramente un'opera straordinaria. Non trovo che sia così famoso come altri album di Bill Evans, ed è un vero peccato, perché poi tra l'altro è un'opera sperimentale, dove lui ha provato a sovraincidersi. C'erano già state nella storia del jazz, stiamo parlando del 1978, era da molti molti anni che erano già avvenute esperimenti con le sovraincisioni, no? Però questo, secondo me, è uno dei più riusciti in assoluto della storia del jazz, per cui è un album che l'abbiamo scelto apposta in questa serie di ascolti. Vale la pena di essere scoperto, insomma.
Andrea Dulbecco e Bebo Ferra, siamo alla conclusione di questa puntata, però abbiamo ancora il tempo di un ascolto. Puntata molto bella, molto interessante, abbiamo esaltato vari temi del jazz da camera, è stato il tema della puntata di oggi, appunto. Vi chiedo quindi di lasciarci con un ultimo ascolto.
Vi facciamo ascoltare un brano di un trio straordinario, secondo noi, che è Maria Pia De Vito, che è una fantastica cantante italiana, così facciamo un po' di campanilismo.
Esatto, sano campanilismo. Con cui abbiamo suonato tutti noi.
Esatto.
Un'amica, un'amica, una grandissima cantante, musicista.
Certo. Che suona con due giganti del jazz contemporaneo, che sono Ralph Towner alla chitarra e John Taylor al pianoforte. Un album che si intitola Verso, e il pezzo che abbiamo scelto è un brano che si intitola Tramonto, che è un brano di Ralph Towner a cui Maria Pia ha messo le parole, però in napoletano, essendo lei di Napoli.
Certo, è un'operazione che ha già fatto anche in altri contesti, no? Penso al suo lavoro su Chico Buarque.
Certo, esatto.
Sì, in questo caso sta benissimo, sembra veramente che il napoletano si sposa perfettamente con la musica di Ralph Towner, no? E poi appunto è una formazione anche questa ultra cameristica, per cui ci sembrava bello concludere questa trasmissione con questo ascolto.
Bebo Ferro, Andrea Dulbecco, grazie davvero per essere stati con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Ci ritroviamo domenica prossima.
Certo.
Quale sarà l'argomento?
L'argomento, allora, abbiamo fatto il duo, abbiamo fatto la musica cameristica, allarghiamo gli orizzonti e parliamo appunto della big band.
Alla prossima, grazie.
Alla prossima.
Alla prossima.
Acabei por aqui. chiudano.